Ci siamo sempre con voi in questo pomeriggio di Maracanã TMV Radio. E allora, cara Cinzia, andiamo a presentare già i prossimi ospiti. Ci sono, tutte e tre ci danno l'ok. E allora andiamo.
Diamo il benvenuto a Daniele Garbo.
Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Cinzia, ciao Marco, ben ritrovati a voi.
Buon inizio di settimana, Daniele.
Diamo il benvenuto anche Grazie. Augusto Ciardi, Teleradio Stereo.
Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio Daniele.
Ciao, ciao, ciao. Ciao Augusto, ben trovato anche a te.
E diamo il benvenuto anche a mister Gianni Di Marzio.
Oh, ciao mister.
Ciao
mister.
Ciao, ciao, ciao. Ciao,
il nostro misterone. Allora, a proposito di mister, io voglio fare un giro proprio sugli allenatori, guarda, in questo momento con voi. Ne approfitto, riparto Cinzia dalle parole di Luis Enrique, no? L'amore per l'Italia, nessuna rivincita, per noi sarà una partita dura. Luis Enrique è transitato da queste parti un po' di tempo fa. Non era pronto lui, non era pronto la Roma, non so adesso qual è, come la pensate, però poi da lì è diventato un allenatore importante. Augusto, parto da te, che ne pensi di Luis Enrique adesso? Dove lo posizioniamo come tecnico in questo momento in un'eventuale classifica?
È vero che poi non servono soltanto le vittorie e i trofei per certificare la grandezza di un allenatore, ma un allenatore che ha dimostrato di saper vincere quanto ha vinto lui. Tra l'altro non è così automatico andare in una grande squadra qual è stato il suo Barcellona e vincere quello che ha vinto, quindi indiscutibilmente Luis Enrique si va a inquadrare, diciamo, nella categoria dei grandissimi, facendo un percorso. Tu facevi riferimento a tanti anni fa quando passò per Roma, diciamo che non era pronta la Roma in quel momento storico di passaggio. Forse non era ancora pronto lui, perché era la prima grande esperienza, o meglio, la prima esperienza su una panchina di calciatori grandi, non di grandi calciatori perché allenava i grandi, però poi che avesse l'estima del grande allenatore sembrava abbastanza evidente. Stamattina mi è capitato di avere il piacere di parlare con Miguel Ángel Nadal, che è stato il suo compagno di squadra in Barcellona, lo zio di Rafa Nadal. Nello specifico diceva che già, come accade tante volte, che già quando giocava sia lui sia Guardiola, non soltanto per l'amore che hanno per il calcio, davano la sensazione di essere due che avrebbero voluto fare strada, e tanta ne hanno fatta di strada.
Gianni Di Marzio.
Ma io credo che lui, quando è arrivato a Roma, voleva imporre un po' quello che è il suo carattere, che lo è sempre stato, lo è ancora tuttora, lo sta dimostrando anche il difendere Morata, le sue scelte, il fatto stesso che non ha convocato nessuno del Real Madrid, ha dimostrato effettivamente di tenere, essere coerente con le sue idee, perché non è tutta la Spagna, sai, che non convoca mezzo giocatore del Real Madrid. Insomma, obiettivamente non credo che nessuno dei madridisti fosse in condizione di non giocare in questa nazionale. Ma detto questo, a Roma anche lì è partito subito in quarta, a mio avviso ci voleva forse un po' di diplomazia. Roma non è facile, come Firenze, come la stessa Napoli, bisogna cercare, sono quelle piazze che bisogna cercare di essere un po', specialmente all'inizio,
un po' di equilibrio, tu dici, vero Gianni? È mancato un po' di equilibrio, gli è mancato un po' di equilibrio, forse
lui è andato subito giù duro, capito, con Totto, con gli altri. Onestamente lui c'ha un grande carattere. Poi successivamente ha avuto quella grandissima disgrazia, ha colpito tutti quanti, della perdita della figlia. A maggior ragione si è chiuso in se stesso, è stato tradito da un amico, come di solito succede. E chi è che non è stato tradito da un amico? Io da un amico, da tanti amici che ho avuto,
belli amici,
non hanno avuto un minimo di riconoscenza, solo messo al posto suo. Dopodiché gli dici, siamo d'accordo, quando lui si rimette in gareggia, quello non si muove più di là. Ma ragazzi, ma qua siamo fuori dal mondo. Quindi ancora si è forgiato il carattere in quella, e si è racchiuso ancora di più in questa sua grinta temperamentale, che è veramente certe volte supera qualsiasi limite. Però è un uomo che io stimo molto, e come da
molto molto. Daniele Garbo.
Ma a me Luis Enrique è molto simpatico umanamente come persona, e poi lo ritengo anche un grande allenatore. Credo che lui sia capitato a Roma probabilmente nel momento sbagliato, la Roma non era la squadra adatta a lui, ma forse anche lui doveva ancora imparare qualcosa. Di lui ho un ricordo molto nitido e molto simpatico. Mi ricordo quando la Roma affrontò un preliminare di Europa League a Bratislava, ricordo, e io andai a Bratislava per fare il bordo campo e lo conobbi allora, non l'avevo mai incontrato. Era Roma di Di Benedetto, ricorderete,
sì,
no? I primi americani. Ecco, era 10 anni fa, se non sbaglio. E quindi l'ho conosciuto, mi sono presentato, lui è stato subito molto molto simpatico, ha detto noi siamo del tuo, non del lei, per carità. A fine partita, mentre dovevamo intervistarlo per la Super Flash, praticamente facciamo due passi, abbiamo attraversato il campo per andare verso la postazione, e la prima cosa che mi ha chiesto è cosa ha fatto la Lazio, perché anche la Lazio era impegnata in un preliminare di Europa League, ed era una cosa abbastanza curiosa che un allenatore della Roma chiedesse cosa aveva fatto la Lazio, ecco. Però ecco, devo dire che è un personaggio secondo me molto simpatico.
Si era calato già nel derby.
Personaggio molto positivo, un uomo secondo me piacevolissimo, straordinario.
Mm-mm. Si era già calato nel derby. Allora, vediamo un po', aspetta, facciamo un attimo un flash per una... riportiamo una cosa, Cinzia, vai. La riporti tu? Vai.
No, vai tu perché non ce l'ho.
Ce l'ho io qua, De Laurentiis su Insigne, quindi vi chiedo un commento su questo. Rinnovo dipende da lui. Si è stancato di Napoli? Sarà una sua scelta? Se si è stancato di Napoli sarà una sua scelta, se si è stancato di Napoli sarà una sua scelta. Quindi è intervenuto in collegamento telefonico nel corso appunto di un forum su un altro tipo di argomento, sul riscatto sociale attraverso lo sport, centro commerciale, vabbè, via dicendo, ha parlato di questa situazione. E andiamo all'ultima proprio risposta su Insigne, anzi se Insigne fa altri due gol e ti rovina il bilancio, la domanda, è un prodotto del vivaio. Santoro, che ora è tornato con noi, un napoletano che conosce il territorio, lo scovò tanti anni fa, dipende da lui. Se poi Insigne mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l'Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra.
Parole.
Che ne pensate, Gianni? Riparto da te, che conosci molto bene l'ambiente, ecco, queste parole, l'altra volta ha detto sarà quel che sarà, insomma i messaggi sono abbastanza chiari, come va a finire?
Ma secondo me è un film già visto per quelli che mi riguarda, perché onestamente questa è una mossa che a me personalmente non è piaciuta, cercare di scaricare sul giocatore, se eventualmente non dovessero mettersi d'accordo, che ha fatto un grandissimo europeo, chissà che cosa pretende. Io non credo che Insigne sia così, non sia intelligente da poter cercare di capire che non è più il momento di poter fare le richieste, ma questo vale per lui ma vale per tutti. Ecco. Per cui il fatto stesso di metterlo un po' in difficoltà pubblicamente, ovviamente, non mi è piaciuto. Non rinnovargli prima dell'europeo non mi è piaciuto lo stesso. Quindi a me queste dichiarazioni, le dico proprio sinceramente, non mi piacciono proprio. Lo contesto, io sono per Insigne, per rinnovare il contratto, ma al di là di quello che sta facendo in Europa, perché l'Insigne è nazionale, e io questo è un concetto che desidero chiarirlo e avere anche un attimino la vostra solidarietà, che è anche di Daniele. L'Insigne è nazionale, è un altro giocatore.
Vero.
Quando falta l'uomo, stringe e fa quel tiro alla Del Piero, tanto per intendersi, è un po' la sua arma migliore, non si discute, ma a Napoli a saltare l'uomo mi è sempre preoccupato, a questa responsabilità di napoletano, di capitano, cioè sta sempre lì a darla dietro.
Senti Gianni, ti faccio una domanda secca, poi voglio sentire Ciardi e Garbo, ma non è arrivato anche per lui il momento di
andare via?
Di andare via, cioè ha dato al Napoli quello che può dare, non è arrivato il momento, comunque ancora un'età importante dove può fare qualcosa, di cimentarsi in un'altra e liberarsi anche di questa situazione, che voglio dire, può capitare, che ne pensi Gianni?
Ma se gli capita il grande club, io sarei il primo a consigliargli, per l'amor del cielo, a condividere una sua scelta di andare via, ma subito, ma renderebbe il doppio di quello che ha reso a Napoli. A Napoli ha moltissimo, perché ha fatto tanti gol, allora non è altro che dire, Lorenzo, questo è il presidente, continua ancora con questo furbale, ma vattene via, se c'hai una grande squadra sotto, ma non aspettare ancora di più, ma che cosa aspetti il presidente, che deve andare in scadenza il giocatore? Perché questo c'è un altro anno di contratto. Alla fine fa la stessa cosa di Donnarumma, il Milan ha perso di tutto e di più il Donnarumma, e che ne dicono in giro, che non ne parlano mai, e Milan ha perso 70-80 milioni di euro, ragazzi, questa è un'azienda.
Fammi sentire anche Augusto Ciardi e Daniele Garbo. Augusto, che ne pensi di questo passaggio e di questa situazione di Insigne?
Tanto mi sembra, proprio traducendo in modo spicciolo dall'aureliano all'italiano, qualora Insigne non rinnovasse il contratto, sappiate che è colpa del calciatore.
Esatto.
Perché poi i presidenti soprattutto di Serie A, io spero che un giorno la smettano di piangere in Micragna e di addossare sempre magari le colpe al Covid, magari perché si stanno indebitando e perché non riescono a far quadrare i conti, perché li inviterei a verificare, a controllare la gestione manageriale.
Bravo, meno male c'è qualcuno che tanto lo dice.
Perché con tutta la buona volontà, parlare addirittura, io sono rimasto imbarazzato quando ho letto il comunicato della Lega della scorsa settimana in cui si chiedeva l'intervento di Draghi, che forse avrà qualche problemino in più da gestire piuttosto che magari i capricci di presidenti che prima del Covid avevano indebitato la Serie A, le loro società per 4 miliardi e mezzo di euro, adesso addossano tutto al Covid e quindi pretendono che ci sia un aiuto. Poi nel caso specifico di Insigne, in questi anni non so quante offerte siano arrivate a lui da parte di grandi società. Si parlò qualche anno fa di Arsenal, adesso più o meno si è parlato anche di Lazio, ma questo è il caso specifico. Nel complesso mi sembra l'ennesima dichiarazione di un presidente che o dà la colpa al calciatore o dà la colpa al manager o al super manager, ricordando, chiudendo, che se i manager e i super manager in questi anni hanno acquisito tutto questo che loro definiscono potere, ma la colpa è sempre dei presidenti.
Sono d'accordo.
Perché se un manager o un super manager ti fa comodo per avere l'ok di un giocatore che ti interessa, saltando a piedi pari l'eventuale disponibilità della parte venditrice, allora i super manager diventano alleati. Se poi magari vengono a battere cassa, legittimamente, perché nessuno punta la pistola alla tempia, né i presidenti né i calciatori quando c'è da rinnovare, e allora i super manager diventano super cattivoni perché fanno il male del calcio. Mettiamoci d'accordo, o sono utili quando dovete strappare i calciatori agli altre società, oppure sono sempre cattivi. I super manager o i manager, senza parlare soltanto di Raiola e di Jorge Mendes, fanno il loro lavoro, che è legittimato, non truffano. Hanno l'ok da parte delle società. Ecco spiegate le commissioni. Dice bene il mister. Bravissimo. Quando fa riferimento a Donnarumma,
Milan,
una società di calcio deve avere il terzo occhio, deve prevedere. Quindi Donnarumma che va via zero, sì, ci sarà anche il coraggio del Milan che non cede alle condizioni di Raiola, ma magari sapendo, e un dirigente deve saperlo, come può andare a finire, magari Donnarumma lo vendi l'anno scorso, almeno 30 milioni di euro di incassi.
Io copio e incollo quello che dice proprio Augusto Ciardi,
anche
Gianni. Vediamo un po' Daniele.
Io sottoscrivo al 100% quello che ha detto Augusto, anche perché è una mia vecchia battaglia. Voi lo sapete come la penso su come vengono gestite le società di calcio in Italia, quindi quello che ha detto Augusto è assolutamente condivisibile al 100%. Aggiungo anche che De Laurentiis mi piace di più quando sta zitto, quando parla spesso fa danni. E in questo caso, secondo me, lui non ha fatto altro che tradurre quello che è la sua speranza. La speranza è che qualcuno acquisti Insigne, perché Insigne va in scadenza il prossimo anno. Quindi o lo vendi adesso o non lo vendi più, va via a parametro zero. A 30 anni anche Insigne, ovviamente.
Cioè, praticamente gli sta dicendo: portami qualcuno che te ne vai. Cioè, questo è il discorso. Però lo sta facendo passare alla piazza come quello che se ne vuole andare. Che, cioè, fa...
che non vuole accettare le condizioni del
giochino.
Ma lo sappiamo, questo giochino lo conosciamo benissimo. Io mi auguro che Insigne trovi una società importante che lo acquisti, che gli dia quello che lui chiede, ovviamente, perché già guadagna
solo
bene.
Solo che il momento, Daniele, il momento non è di
il
quelli
momento
proprio
è complicato.
Per
infatti
fare,
il rischio è quello, il rischio è che lui rimanga un altro anno, quindi in una stagione difficile, complicata, in cui è scadenza di contratto, in cui gli romperanno le scatole ogni volta che sbaglia un passaggio e così via, e poi se ne vada a parametro zero come è successo a Donnarumma. E secondo me se lo meriterebbe pure il presidente del Napoli.
Staremo un po' a vedere, insomma. Vi voglio tornare anche sulla Roma, Cinzia, perché prima è stato toccato il tasto del momento giusto, no? Di Luis Enrique, che non è arrivato, forse non è il momento giusto. Che momento è quello di Mourinho adesso alla Roma?
È il momento giusto.
Noi abbiamo delle immagini che possiamo mettere, come abbiamo visto dappertutto, l'arrivo è stato veramente una cosa devastante dal punto di vista proprio dell'impatto che ha avuto, no? Quindi con i tifosi, con la città, con quello che abbiamo visto. Ecco, che momento è che Roma può nascere? Lui che chiede dei regali, perché se da una parte abbiamo parlato del Napoli, dove comunque De Laurentiis ha parlato di tagli, da quest'altra parte Mourinho ha chiesto dei regali. Daniele, parto da te. Intanto vanno le immagini ancora una volta che abbiamo avuto durante l'arrivo a Ciampino, del grande entusiasmo e l'abbraccio dei tifosi.
Allora, Mourinho è stato, abbiamo detto tutti, un grande colpo anche mediatico, soprattutto mediatico. Mourinho è un grande allenatore, ma i grandi allenatori non vanno in campo, non vincono le partite da soli, hanno bisogno di grandi squadre e di grandi giocatori. E io credo che il messaggio che Mourinho sta facendo passare sia proprio questo, cioè costruitemi una squadra che possa essere competitiva. Io sono convinto che negli accordi che hanno preso con i Friedkin quando l'hanno contattato, quando hanno poi firmato il contratto, rientrasse anche un certo tipo di mercato, di acquisti, di cessioni e così via, perché Mourinho non è uno che improvvisa, è uno che pianifica tutto. Quindi Mourinho è il valore aggiunto di questa Roma, ovviamente io sono curioso di vedere che Roma gli metteranno a disposizione, perché
ma è il momento giusto, ti chiedo, se quello prima di Luis Enrique ancora non era forse il momento giusto, prima, non ricordo chi ha detto forse la Roma ancora non era pronta o l'allenatore, mi sembra, adesso pensi che sia il momento giusto per vedere una Roma che cresca? Questo è
assolutamente sì. Okay. Sì, questo è il momento giusto perché lui è un allenatore esperto che conosce bene il calcio italiano, che sa come gestire le società, le squadre, come gestire i giocatori, gli spogliatori e così
quindi
via.
Quindi la Roma per te anche è pronta lui per fare questo salto con questa attuale...
Secondo me sì, purché gli mettano a disposizione ovviamente una squadra competitiva.
Mi lascio mister Di Marzio per ultimo, che dice Ciardi?
Che al momento giusto, perché la Roma era in depressione calcistica, perché l'annuncio di Mourinho arriva pochi giorni dopo il 6-2 di Manchester, quindi... c'era la necessità al termine di una stagione ibrida, perché era un po' di passaggio, i Friedkin avevano preso la Roma metà agosto scorso, quindi non avevano ancora avuto modo di lasciare la loro impronta, e l'hanno fatta nel modo migliore, perché tra l'altro è un calcio che viene appiattito anche dalla crisi Covid. Tu se hai un allenatore come lui che ha voglia di rimettersi in carreggiata anche a cifre diverse, quindi anche ipotizzando e sapendo, dice bene Daniele Garbo, Mourinho misura anche la lunghezza dei capelli quando va davanti alle telecamere, quindi la parte relativa ai regali è perché evidentemente sa di poterlo dire, perché non entra in collisione, in rotta di collisione con la proprietà, è tutto studiato, è studiato nei dettagli, perché lui è maestro di comunicazione, ma a differenza di tanti altri allenatori che magari fanno comunicazione ma poi non dimostrano o dimostrano poco, lui è forte della sua comunicazione perché alle spalle ha la dimostrazione dei fatti, e in un calcio in cui comunque ci sarà un mercato, diciamo così, a scartamento ridotto un po' per tutte, avere Mourinho che può anche valorizzare i giocatori che ha in rosa può essere un vantaggio per la Roma in un calcio in cui per esempio si ripartirà dalla squadra campione d'Italia, che obbligatoriamente va in parte almeno a ridimensionarsi, quindi lui può essere il valore aggiunto unito a un mercato che sicuramente non porterà Kanté a centrocampo, Van Dijk in difesa e Alisson in porta, ma porterà dei giocatori sicuramente a livello di Mourinho, ma del Mourinho che abbiamo visto arrivare e tornare in Italia a cifre inferiori, nettamente inferiori a quelle che era abituato a guadagnare.
Gianni?
Ma io sono un po' più severo, onestamente, perché onestamente non posso aggiungere nient'altro a quello che ha detto sia Augusto che Daniele, onestamente. Su Mourinho io non lo discuto. Il problema a mio avviso è un altro, se lo vogliamo discutere, perché discutevamo prima di Insigne. E il fatto stesso che la Roma, come si dice, prendi due e paghi uno, ma io non avrei solamente a Mourinho, ma avrei pure a Giorgio Mendes. Allora, prendere già un giocatore che ha 33 anni e gli fa un contratto per 3 anni, che viene dalla società dove è gestito da Giorgio Mendes, che gli fa da procuratore sia al giocatore, fai da procuratore anche a Mourinho, ma secondo voi fate bene alla Roma portare a casa un 33enne e gli fai un contratto fino a 36 anni più gli dai anche la pensione? Okay. O no? Poi arriveranno, vediamo ancora al giocatore della cordata.
Però Gianni, a chi ti riferisci? Scusa, mi sono perso un attimo, perdonami, a chi ti riferisci nello specifico?
A lui, Patrizio, il portiere.
Ah, ok, al portiere, perfetto.
Ho fatto un contratto per 3 anni addirittura. Onestamente, allora, quando compri questi giocatori, ti danno adesso quello che ti devono dare, ma non è un solo giocatore, voglio dire, che tu puoi creare delle basi anche per il futuro. Oltretutto qui è una manovra del procuratore, che è procuratore di Mourinho, Giorgio Mendes. Giorgio Mendes è procuratore del giocatore, Giorgio Mendes il Levo Rampton è una roba sua, e quindi sono situazioni che mentre commisso a Firenze non le ha accettate, ma dove è costretto ad accettare, perché c'è un Mourinho che ha una valenza non indifferente nei confronti della società. E quindi è chiaro che porterà dei giocatori di qualità, ma io mi auguro, come diceva Augusto, che valorizzi anche quelli che tiene già nella rosa, per compensare quantomeno a livello economico, però per quelli che sono i risultati di entusiasmo, sicuramente una piazza che è impazzita. Io sono d'accordo che è un grande personaggio, Poi, i fatti dicono così.
Non so se volete aggiungere qualcosa su questo passaggio, sia Augusto che Ciardi che Daniele Garbo, altrimenti c'è Cinzia che ha una domanda prima di salutarvi.
No, mi sembra che sia il filone di mercato che si apre per la Roma, la prospettiva, sì, il discorso su Rui Patricio fila, è logico quello di Mister Di Marzio, è chiaro che nel momento in cui tu hai Mourinho ti si apre quel canale che prima era precluso. Io ricordo quando povero Ernesto Bronzetti andava a essere persona molto vicina prima a Florentino Perez, poi a Berlusconi, per un periodo pure al presidente Sensi. È chiaro che poi personaggi di questa portata in ottica mercato abbiano un tornaconto personale, chiaramente legato ai propri interessi. La speranza poi che vengano però cavalcate quelle piste, oppure battute quelle piste che portano a dei vantaggi anche alle squadre. Sembrerebbe che la Roma si fosse formata anche su Maignan, ma era praticamente fatta con il Milan, nel momento in cui si è capito che il portiere, ecco, ormai ex Lille, era andato al Milan, chi c'è sul mercato, e a quel punto, sfruttando il canale Jorge Mendes, sfruttando ovviamente il gradimento pure dell'allenatore, si è andato in quella direzione. Fatto sta che la Roma necessita urgenza di risolvere il problema portiere, perché il posto Alisson è stato abbastanza traumatizzante.
Un ultimo giro?
La facciamo su Dzeko.
Sì, dai, vai.
Quale sarà il suo futuro?
Insomma? Sì o no, insomma, siamo sempre lì.
Mourinho cercherà di tenerlo, oppure insomma si cederà alle logiche di mercato? Più che altro, insomma, la Roma vorrebbe venderlo per una questione di ingaggio, perché prende un ingaggio molto alto, Dzeko.
Daniele Garbo.
Beh, Dzeko costa 15 milioni in un anno lordi di ingaggio, sono tanti soldi. Se la Roma riuscisse a risparmiarli potrebbe acquistare un buon centravanti, ovviamente più giovane di Dzeko, che ha la sua età, e però deve essere un centravanti già pronto per il campionato italiano, quindi non è neppure semplicissimo. Io non mi meraviglierei se Mourinho cercasse di trattenerlo, voglio dire. La Roma è chiaro che cercherà di venderlo, perché ha un ingaggio talmente alto e oltretutto il giocatore è abbastanza in là con gli anni. Però bisogna trovare un centravanti all'altezza, non credo che basti Bocca Mayoral per affrontare il prossimo campionato.
In questa carenza di attaccanti, poi.
Sì, è vero, è vero. Gianni, Di Marzio, mister?
Ma io ritengo che Mourinho cercherà in tutti i modi di vincere subito, naturalmente come fa parte proprio del suo DNA, farà di tutto per tenerlo, ma se dovesse decidere di non tenerlo, per il discorso che ho iniziato io prima, Giorgio Mendes non ha problemi a sistemarlo da un'altra parte, perché lui gioca a scacchi. Prende a Dzeko, lo sistema, faccio un esempio, al Tottenham, se il Tottenham dovesse vendere il suo il pezzo migliore, il suo centravanti, che a mio avviso in questo momento è tra i migliori al mondo, e quindi non c'è problema neppure di ingaggio, perché riuscirebbe a sistemarlo. Certo, Dzeko fa comodo alla Roma, onestamente, perché costa tanto, però diciamo, fisicamente e tatticamente è un giocatore che ormai nel tempo si abbassa, scarica dietro, mette in condizione gli altri di inserirsi. E me farà di tutto per tenerlo.
Farà di tutto per tenerlo, secondo te. Augusto Ciardi?
Ma la grande differenza dall'avere e non avere Mourinho è che senza Mourinho, qualsiasi allenatore fosse arrivato alla Roma, Dzeko sarebbe andato via. Mourinho è il classico allenatore che può rigenerarlo. Parliamo di un grande campione se parliamo di calcio, se parliamo di patrimonializzazione, di economia, poi le società si fanno i calcoli, e uno come Dzeko, un anno dalla scadenza, a 35 anni, lo dico, e mentre lo dico mi mordo la lingua, perché è sempre considerato un campione, il massimo che si potesse ottenere per la Roma in questi 6 anni. Dal punto di vista patrimoniale Dzeko è un vuoto a perdere, perché come ricordava Daniele Garbo, tu hai per un altro anno un calciatore che il prossimo anno va in scadenza, che ti costa 15 milioni di euro a 35 anni ed è reduce dalla peggiore stagione della sua carriera a Roma. Però uno come Mourinho può rivitalizzarlo, qualora invece si incontrassero, perché queste sono le ore del raduno della Roma, e si decidesse per la separazione, e beh, a quel punto la Roma avrebbe tanti soldi da mettere sul mercato per l'ingaggio di un calciatore, che dovrebbe avere la scaltrezza di andare a pescare quei calciatori magari non proprio contentissimi di stare nelle rispettive squadre. Posso fare l'esempio di Mauro Icardi, che guadagna un po' più di Dzeko, ma è anche uno patrimonializzabile, perché fra due anni purtroppo le società fanno questi calcoli e un giocatore carebbe ancora mercato.
Va bene, va bene. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione tra Napoli, Roma, Mourinho, Luis Enrique. Io non Insigne, Dzeko. Vediamo un po', Un po' di cose le abbiamo affrontate. Io vorrei veramente ringraziare questo bellissimo terzetto, da Gianni Di Marzio, Augusto Ciardi, a Daniele Garbo. Grazie, un abbraccio.
Ciao.
Un grande piacere, buona giornata.
Grazie anche a voi. Dunque, siamo arrivati al break, ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo. Tanti messaggi, qualcuno addirittura dice che Mourinho farà la fine di Giulio Cesare.
Esatto. Dopo che ha conquistato tutto in mezza Europa, finirà la sua vita calcistica a Roma.
Cattivo Nicola, eh?
Sì.
E poi vabbè, qualcuno dice: ma è possibile che tutti coloro che hanno a che fare con De Laurentiis, dirigenti, giocatori e agenti, sono tutti dei demoni? Il vero incompetente calcistico è Aurelio De Laurentiis. Milo, ma io non lo definirei un incompetente, no. Secondo me, se consideriamo quello che ha fatto. Qui è come la storia di Lotito, non stanno simpatici. Però non credo che
non hanno neanche dei modi.
Ecco, non hanno dei modi, ma credo che non siano incompetenti. Perché insomma, quello che hanno fatto non lo fai a caso o solo per fortuna. Va bene, ci fermiamo. Sì. Break.